qualcuno sta qui, supponiamo che nessuno di noi sa cinese, proprio nulla, qualcuno parla cinese, parla in cinese, ci sono diversi modi per noi di non capire, no? Non capiamo, se non capiamo, non capiamo. Quindi il male è povertà, è uniformità, monotonia, noia. Belle categorie pulite, non, senza moraleggiamenti, che ti fanno venire la voglia di dire no, ci metto qualcosa, che noi, no, no, facciamo qualcosa. Il male morale umano è il vuoto. Tutto ciò che è mio è tuo, tutto ciò che è tuo è mio. E sono stato glorificato in loro. Qualcuno chiedeva prima, perché parla al passato? Sono stato glorificato in loro. De doxa salta. Sono stato glorificato in loro. Ma ancora deve andare nella morte, ancora deve avvenire la risurrezione. Come dici sono stato glorificato in loro?
Sono.
Come?
Io sono.
Sì, però è un plus quam perfectus, no?
Anche io ho vinto il mondo ancora.
Sì, sì, ho vinto il mondo. Sì, sì, ci sono diversi verbi al passato. Svolgiamo il pensiero al passato. Supponiamo che Cristo intenda dire sono stato da sempre glorificato in loro. Quindi il figlio viene glorificato, la gloria, la pienezza del figlio di Dio avviene nell'uomo. Quando avviene? Da sempre. Perché il bambino non è un essere umano che ancora deve venire, è potenzialità al pensiero e alla volontà libera. Quindi da che uomo è uomo, si glorifica nell'uomo la potenzialità, l'aspirazione, la tendenza, l'intenzionalità verso la creatività dello spirito nel pensare e nell'amare. È l'essenza dell'uomo, è la natura dell'uomo. Quindi la natura dell'uomo è una glorificazione, è un portare a, come dire, a irraggiamento le forze della libertà. Da sempre. Il passaggio tra potenzialità e realizzazione, potenzialità e attualizzazione, attualizzazione è un termine filosofico, te dici che non c'è, in filosofia
attualizzare vuol dire rendere attuale al momento, attuare vuol dire fare,
sì, noi in filosofia lo usavamo come attualizzazione della potenzialità,
a rendere attuale la potenzialità.
Sì, rendere attuale
la potenzialità.
E perciò attualizzare la potenzialità. Però il linguaggio comune vuole che si usi soltanto per contestualizzare, per aggiornare e quindi attualizzare. Cioè, però mi dispiace, cioè dobbiamo fare qualcosa per non impoverire troppo il linguaggio, sennò. Allora, il fatto che l'attuazione della potenzialità, no, avvenga nella seconda parte non significa che sorge che questa natura intrinsecamente rivolta alla creatività sorga soltanto la seconda parte, no? È stata creata così dall'inizio. Undici. E non sono più nel mondo, mai più sarò nel mondo, uketi eimi ento cosmo. Quindi prende l'affermazione essere nel mondo in quanto essere incarnato in un corpo fisico. Il Cristo si incarna in un corpo fisico soltanto per 3 anni nel centro, nel punto di fulcro della storia, e poi mai più ucheti, mai più. Perché anche nel cristianesimo sono successi tentennamenti sul fatto, ma va a vedere te se si ripresenta di nuovo in carne e ossa. No. L'asse, il perno di tutta la storia, di tutta l'evoluzione umana, sono quei 3 anni di incarnazione, proprio inabitare nella carne di Gesù di Nazaret, del Logos cosmico, e alla fine di questi 3 anni dice mai più sarò dentro al mondo in quanto realtà corporea, incarnato. Ma loro sono nel mondo, sono nel cosmo. Quindi l'essere umano intende dire io ora vado, entro nella morte, però loro ancora un paio d'anni. E questo che intende dire? No, non è questo che intende dire. Intende dire l'incarnazione del verbo, del logos, avviene una volta sola al centro della storia, mentre loro restano nel cosmo fino alla fine dell'evoluzione. Allora sì che la frase ha senso. Perché se la frase significasse soltanto loro, Pietro, Bartolomeo, Matteo, eccetera, 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 quelli poveretti ci hanno ancora un paio d'anni da essere qui sulla terra, la frase sarebbe banale. Perché una differenza di un paio d'anni non è una differenza metafisica, una differenza sostanziale. Allora, diciamo che il fenomeno archetipico della svolta è il fenomeno che anticipa, che comprende in sé tutta l'evoluzione umana. E allora, l'evoluzione umana che cos'è? È una svolta. È un risvoltare tutto ciò che è di natura in esperienza della libertà. Questo trasformare, far risorgere tutto ciò che è di natura in un'esperienza della libertà, nel pensiero e nell'amore, il Logos lo compie archetipicamente una volta, ma lo fa per noi, non è che lui ha bisogno di 3 anni per farcela, capito? Mette lì tutta la fenomenologia, e questa fenomenologia di trasformazione del mondo del padre in un mondo del figlio, dove tutto si corrisponde, questa fenomenologia della svolta è la fenomenologia del tutto, perché il tutto è porre la prima fase e poi trasformarla tutta. In altre parole, l'evento della svolta è l'archetipo di tutta l'evoluzione, perché il tutto dell'evoluzione umana è di trasformare tutto ciò che è materia, tutto ciò che è natura, in una risurrezione dello spirito. Ciò che il verbo compie al centro, gli esseri umani lo compiono nel corso di tutta l'evoluzione.
Per lo stesso motivo che dice tutto è compiuto con la croce.
Certo. Perché è l'archetipo del compimento. Si trova al centro della storia, dove noi ci troveremo se l'evoluzione la compiamo in bene alla fine dell'evoluzione. Naturalmente sono tutti grafici che faccio qui sulla lavagna, però lo capiamo che siamo in questa evoluzione di trasformazione di tutto ciò che è pesantezza di natura in frammenti di creatività, di liberazione, di libera creazione dello spirito umano e dell'amore umano. Dove deve essere possibile, no? Questa realizzazione frammento per frammento, e deve essere possibile anche lo mettere frammento per frammento, con tentativi di ritornare su che diventano sempre più difficili e possibilità di cadere giù che diventano sempre più difficili. In altre parole c'è un costituirsi sempre più definitivo nella via del bene della realizzazione dell'umano, o un costituirsi sempre più definitivo, diventa sempre più irrevocabile, proprio realmente irrevocabile, sulla via dell'omissione dell'umano. E per realizzare sia l'uno sia l'altro, l'uomo ha bisogno di tutto il tempo dell'evoluzione. Quindi quanto dura l'evoluzione? L'evoluzione dura tanto quanto l'uomo ha bisogno per realizzare tutto l'umano o per ometterlo. Quanto ci mette l'uomo a realizzare tutto ciò che è umanamente realizzabile?
Tutto il tempo di ciò.
E ora?
Non lo può sapere in partenza. Altrimenti sarebbe il Logos, perché il Logos è già alla fine. Man mano che ci prova, dice, ce n'è ancora da fare. E la curva, no? Proprio anche geometricamente, queste sono forme anche del pensiero umano, no? Cosa dice questa curva? No, non è una curva delle azioni in borsa, eh? Dice che è nella struttura del tempo che c'è un acceleramento, finché si ricurva e diventa un cerchio dell'eternità. Perché c'è un'accelerazione?
I mutamenti sono più veloci.
Com'è?
I mutamenti sono più veloci.
Perché? Perché? Deve essere così? O
intuitivamente sì, adesso però spiega perché non mi viene nemmeno.
Provaci.
Perché è sempre un di più che c'è, cioè se c'è sempre più un'attività, la velocità aumenta, forse non è inerzia, è un moto accelerato.
Perché è accelerato? Per natura.
Aumentano le forze.
Non buttar lì un.
Perché si rinforza in se stesso.
Quando una persona si sforza di capire qualcosa, volevo prendere l'esempio di imparare una lingua, prendiamo prima un esempio più facile, e quando si impara una lingua, l'imparare va sempre con la stessa velocità?
No.
Arriva un punto dove comincio a saperla così bene che diventa sempre più veloce, è nella natura della cosa. L'evoluzione del pensiero, uno, se coltiva il pensiero, si rende conto, insomma, in effetti, mica uno si deve vantare, no, è oggettivo, è giustamente così, gioiamo anche del cammino del pensiero dell'altro, non soltanto di noi, ma è nella natura che più cose capisco e più sono veloce nel capire, se no non ho fatto progressi nel pensiero.
E questo? C'è anche un motivo di, se uno pensa all'umanità, il fatto che poche persone iniziano, è chiaro che fanno più fatica del fatto che tu abbia una comunità che è nello stesso intento, è chiaro che c'è una forza anche reciproca nell'aiuto verso una certa direzione. Perché il fatto che tante persone abbiano lo stesso intento facilita la realizzazione di questo obiettivo.
Allora, cosa ci dice questa linea che parte verticale, no? All'inizio fa questa direzione e poi diventa sempre più un cerchio. La coscienza divina ha tutto presente, l'evoluzione va dall'inizio alla fine, ma la coscienza divina ha tutto presente, il passato, il presente e il futuro, quello che per noi è passato, presente e futuro. Più la coscienza, e anche la coscienza umana, è chiamata a diventare sempre più divina, sempre più creatrice. Quindi il cammino della coscienza è di abbracciare contenuti sempre più vasti, e quando si arriva ad abbracciare di un tipo di evoluzione l'inizio e la fine, l'inizio e la fine non sono più uno prima e uno dopo, sono compresenti. Allora cos'è l'eternità? L'eternità è una velocità dello spirito tale da essere contemporaneamente all'inizio e alla fine. E quando è che si è contemporaneamente all'inizio e alla fine? quando l'intuito abbraccia la struttura globale di una unità. Quando noi diciamo evoluzione dell'io, a parte il fatto che è embrionale il concetto, però in quanto concetto, dov'è? All'inizio, alla fine o a metà? Tutto. L'evoluzione dell'io abbraccia tutta questa idea, tutto. E più lo riempio di contenuti, e più non c'è un prima e un dopo, è tutto insieme. Però tutto insieme, non sfocato, è un tutto insieme. La coscienza divina ha l'unità e tutti gli elementi contemporaneamente presenti. Quindi unità e infinita ricchezza. La sintesi di tutte le sintesi e contemporaneamente l'analisi di tutto l'analizzabile. È vertiginosa la cosa. Però camminare, il cammino del pensiero è proprio questo. È un crescere geometricamente in ricchezza. Una ricchezza però che non si atomizza, ma resta la struttura unitaria, non si perde di vista. E perché dà gioia questo? Perché ti fa sentire a casa tua. Non c'è più nulla di estraneo che ti fa paura, perché vedi il senso del tutto. Il senso, lo scopo del tutto. Da dove viene, dove va. Quindi nulla dà più gioia all'essere umano, nulla realizza l'essere umano più della conoscenza. E amare significa far di tutto per aiutare l'altro a crescere come spirito. Quindi l'amore più grande è l'amore per la conoscenza. Cosa sarebbe l'amore senza conoscenza? C'è un amore senza, indipendente dalla conoscenza?
No, abbiamo detto di no.
Ma è istinto, no? Istinto di natura.
Quindi l'amore umano per natura si riferisce all'evoluzione dello spirito. È un amore verso l'evoluzione dello spirito. Paradiso è in forma rotonda, di rosa. Perché una rosa e non un cerchio? Perché la rosa è tutte e due, è un cerchio ma diversificato. Allora, c'è un cerchio, però è diversificato, sono tutte e due, ci sono. No? Tutti i vari topi, no? Quindi la rosa del paradiso dantesco è un'immagine bellissima di compresenza, di unità e di multiformità.
Perché il cerchio totalmente qui è la rosa, non è un cerchio.
Sì.
Il cerchio no, vero non è solo la forma esteriore della circonferenza, è la rosa.
Sì, è la rosa, sì. Infatti adesso non è un cerchio, ma poi il cerchio mi è rimasto. Il pensiero arriva a queste, non si scappa, perché vive di sintesi, di unità e di analisi, di multiformità infinita, come nell'organismo, come nell'immagine dell'organismo. Allora, 11, io non sono più nel mondo e loro sono nel mondo. E mi ero fermato a dire sono nel mondo fino alla fine della terra in quanto elemento fisico, in quanto elemento di interazione tra percezione e concetto a livello morale, tra diciamo, pesantezza dell'istinto egoistico, dell'essere riferiti solo a sé e del superare questo riferimento solo a sé aprendosi verso l'altro. L'istinto da superare in chiave morale lo trovo soltanto restando nel mondo fino alla fine dell'evoluzione, e la percezione da trasformare in concetto la trovo soltanto restando nel mondo fino alla fine del mondo, fino alla fine della Terra. Io non sono più nel mondo, loro sono nel mondo, e io vengo a te, vengo verso di te, quindi il figlio ritorna al padre, si rende di nuovo spirituale, si rende di nuovo invisibile, e quindi questo andare al padre, ritornare al padre, l'abbiamo tradotto dicendo fa della terra il suo corpo, volume dell'Opera Omnia 112, Opera Omnia 112, sono le conferenze tenute a Kassel, forse ve lo ricordate già un paio di volte, no? Le ultime di queste conferenze...
Com'è il titolo?
Com'è?
Il titolo.
Il Vangelo di Giovanni in rapporto agli altri tre, specialmente il Vangelo di Luca. Le ultime conferenze di questo ciclo, ma proprio in un modo molto profondo e molto prolungato, Steiner descrive questa, diciamo, questa frase esoterica: andare al padre significa entrare nella morte, per trasformare ogni elemento di morte in un'esperienza di risurrezione. Quindi il Cristo si trova spiritualmente dovunque c'è da morire, per portarci incontro le forze che trasformano ogni morte in risurrezione. E ci siamo detti sempre, il pensiero muore nella percezione, perché la percezione è un frammento di oscurità, perché la percezione è mancanza di concetto, è il vuoto, il buco del concetto, e il logos è lì nella percezione che mi porta incontro, mi aiuta a trovare il concetto, a mettere la luce dove c'è la tenebra della percezione. E dovunque c'è la pesantezza dell'egoismo, la pesantezza del pensare solo a se stessi, le forze del logos che intridono ciò che mangiamo, che intridono l'aria che respiriamo, eccetera, tolgono le forze del logo, tolgono la cogenza, l'elemento deterministico, e rendono tutte le forze della natura non più deterministiche, in modo che noi possiamo trasformare tutte le forze di natura in un'esperienza di libertà, dove prima dicevamo non posso, non ce la faccio, grazie all'incontro col Cristo possiamo dire sì, è possibile, sì, ce la faccio. Si tratta di esercitarlo, si tratta di non omettere le occasioni che ci si presentano.
Nel libro che è tradotto da poco, Introduzione alla scienza dello spirito.
No, ti sento, nel libro?
Introdotta da poco, Introduzione alla scienza dello spirito.
C'è questa prima, perché io devo dire, se l'ho letta in queste notti, che non avevo trovato ancora una spiegazione così chiara proprio di questo, della relazione tra pensiero e morte, tutto ciò che è anche esercizio, proposto come esercizio di concentrazione. E subito, nella prima conferenza, subito si arriva con questa proposta e con una grande generosità, una proposta molto, io ho visto, l'ho vissuta come una proposta molto generosa, e sono contenta che ci sia, perché finora, in un modo così offerto, così aperto, non c'è, così esplicito, non c'è.
In effetti non posso che darti ragione, perché le abbiamo pubblicate in tedesco nella edizione Archiati, adesso in italiano, e io tutte e due le ho dovute, proprio l'edizione, la redazione del testo tedesco l'ho fatta io in tedesco, e in effetti facendo parliamo di spirito, dell'esperienza dello Spirito Santo, del Logos, del Cristo, eccetera, di quello che possiamo omettere, no? In effetti io mi sono detto, ma queste tre conferenze, adesso indipendentemente da chi le mette a disposizione, Steiner le ha tenute in pubblico, sono tre conferenze pubbliche tenute a Basilea, tre conferenze tenute da lui con l'intento di fare per un vasto pubblico, quindi per tutti, una introduzione, i fondamenti della scienza dello spirito. Io ritengo, ma non prendete questo come ricatto o come sarebbe troppo, mi fareste un torto, perché non è vero. Secondo me i grandi peccati di omissione avvengono là dove questa scienza dello spirito, che è proprio, come dire, l'incarnazione dello Spirito Santo, i misteri della venuta del Cristo nella coscienza umana, i peccati di omissione li evitiamo soltanto se abbiamo migliaia e migliaia di individui, milioni e migliaia di piccoli gruppi, che conferenze come queste, che sono per tutta l'umanità, per tutti gli spiriti umani, le prendono in mano e le masticano. Altrimenti omettiamo il cammino dello spirito. E io vi devo dire, soffro tremendamente nel vedere che restano lì. Quelle tre conferenze lì, tu adesso le prima dici che le hai appena lette, no? Io le ho masticate 30-40 volte perché ci ho dovuto lavorare. Non esiste leggere una volta sola, ma non esiste. Allora lascia perdere. Se uno la legge con attenzione dice no, qui o la studio 10 volte oppure sono disonesto con me stesso.
Tutti i libri di Steiner.
No, ma non tutti sono conferenze che ha tenuto come introduzione alla scienza dello spirito. Se tu onestamente, no, dici no, io ho già masticato tanto di Steiner, per cui sto masticando veramente altre cose, allora va bene, no? Però parliamo di un'umanità che non ha ancora neanche l'accesso, che l'introduzione non ce l'ha, non ha fatto il cammino di introduzione. L'introduzione è un cammino.
Certo,
è
anche facile.
No, non è facile.
Neanche facile.
Ah, neanche facile.
Neanche facile.
L'ho capito, non è facile. Cioè, capite che c'è anche un elemento drammatico in questi peccati di omissione, perché li vediamo. È lì che si compiono i peccati di omissione, dove nell'epoca dello Spirito Santo una scienza dello Spirito ti propone addirittura, in questo amore per gli esseri umani, a gradini proprio di introduzione per entrare dentro, e viene omesso, non viene fatto. Abbiamo altre cose da fare, un sacco di cose da fare. Se la difficoltà fossero i 10 euro che costano queste tre conferenze, a parte che il discorso vale anche tale e quale per le conferenze singole costano 2 euro, quindi non si può dire il problema sono i soldi. Noi stampiamo soltanto conferenze fondamentali, ma finché non abbiamo migliaia e migliaia di persone che ci lavorano, che le macinano, che le studiano 5-10 volte, omissione. A meno che troviate qualcosa di meglio, allora sì, ci mancherebbe altro.